eccoci qua, rientriamo dopo questa bella canzone che già ci ha messo Max, che saluta al di là del vetro insieme ad Alessio. E ovviamente era l'ultimo dei giornalisti che spopolano in radio, non potevamo non averlo subito anche noi, quindi con questa bella musica vogliamo introdurre un'altra bella persona. Si tratta di Marzia Castiglione o Zoe Rondini, come preferisci? Ok, allora iniziamo con Zoe Rondini. Benvenuta a Slash Radio Web, grazie per essere qui con noi.
Grazie.
Allora, abbiamo visto questo, abbiamo letto questo libro, abbiamo visto soprattutto questo cortometraggio, tra l'altro vincitore anche di un premio. E come è nata l'idea di scrivere la tua storia?
Allora, questo libro l'ho cominciato a 13 anni a causa di un lutto familiare improvviso e doloroso. Poi che se no ho cercato di raccontare tutta la mia vita, non solo i ricordi legati a Ricky, il secondo marito di mia mamma che se n'è andato, e così ho continuato a scrivere.
Per te scrivere è una passione, hai iniziato molto presto, quando avevi solamente 9 anni, e poi hai proseguito. Hai scoperto che poi la scrittura si può trasformare in altro. Chi ti ha proposto di fare questo breve video dal tuo romanzo? È stata una tua idea oppure ti è stata proposta da qualcun altro?
È stata una mia idea e ho contattato prima un regista, ma non interessava la mia proposta. Poi ho contattato la regista Lucia Pappalardo e interessava il progetto. Ne abbiamo parlato insieme, ne abbiamo scritto e Lucia Pappalardo, con la sua associazione italiana Filmmaker, l'ha prodotto.
Bene, allora guarda, noi proviamo a mandarla in radio, vediamo se è sufficientemente radiofonico. In caso non lo fosse, ce lo finisci di raccontare bene tu, ok?
Bene, grazie.
Grazie a te.
I primi 5 minuti della mia vita non ho respirato.
E quindi l'ossigeno.
E quindi l'ossigeno non è arrivato al cervello.
Non è arrivato al cervello.
Il mio problema
motorio coinvolge parzialmente tutti i miei movimenti, tutti i muscoli, volontari e involontari. Cammino un po' male, parlo un po' male.
Controllo un po' male i movimenti delle mani, delle dita.
Controllo un po' male i movimenti delle mani, delle dita, dei bulbi oculari.
La prima volta che ho incontrato Zoe è stato a casa della madre, mi ero appena fidanzato con la sorella, non sapevo assolutamente della disabilità di Zoe, Daria non me ne aveva parlato, e soltanto che non mi ha spaventato. All'inizio ovviamente c'è stato un momento di esitazione da parte mia, perché non me l'aspettavo chiaramente, dopodiché invece ho capito quanto Zoe fosse una persona alla mano, che subito sapesse eliminare quella difficoltà che si può instaurare con l'altra persona.
Guido la macchina da 12 anni.
Oggi però ho l'esame per il rinnovo della patente.
Speriamo bene.
Non sono mai stata gelosa di Zoe, anche se mi è stato chiesto di non esserlo. Da piccola ovviamente Zoe aveva intorno a sé le attenzioni di mia mamma, di mia nonna, ma io non ho mai sofferto di queste attenzioni. Io più che altro chiedevo spiegazioni, più che altro chiedevo lasciatela, non siate così apprensivi, lasciatela un po' più libera. E questo ogni tanto mi ha scambiato per gelosia, ma non sono mai stata gelosa e lei non è mai stata gelosa di me.
Sa, La patente è un mito sopravvalutato.
Signorina, non l'abbiamo mica tutta la giornata. Non l'abbiamo mica tutta la giornata. Sa, la patente è un mito sopravvalutato.
Leggendo il libro Nata Viva, quello che sale subito all'occhio è l'onestà con cui lei racconta quello che le hanno detto, ha vissuto, per esempio, al momento della nascita e subito dopo. È come se lei riuscisse a fare, con l'immaginazione, a fare intorno a sé un mondo che le permette di muoversi in maniera più veloce di quanto non possa fare fisicamente. Lo fa col pensiero, lo fa con l'immaginazione. Questo l'aiuta.
Non ho un movimento.
Un muscolo che non sia stato lesionato a causa di 5 minuti.
Che non fa capo al mio sistema nervoso centrale. Che non è stato lesionato a causa di 5 minuti.
Sì. Quei 5 minuti al momento della nascita.
Quei 5 minuti al momento della nascita.
Lei ha una sincerità nel volto che comunica tutti gli stati d'animo. Lei non ha maschere, secondo me, da questo punto di vista. Se lei sta male, te lo comunica col volto anche. Se sta bene, te lo comunica altrettanto. E quindi, personalmente, questa è una cosa che mi ha sempre incuriosito. E a volte anche infastidito, perché sembra che non abbia filtri ogni tanto.
Signorina, giri pure la piazza gentilmente a sinistra e continuiamo dritto. Signorina, attenzione, per favore. Molto bene. Adesso gentilmente giriamo a sinistra e parcheggiamo.
Tanti dei miei ricordi sono legati a medici e fisioterapisti. Ricordo bene il fisioterapista inglese. L'ho odiato, ma meno di altri. È merito suo. Se ho cliccato in avanti invece che all'indietro.
Fu lui che riuscì a farmi stare in piedi, anche senza appoggio. Ma questo non bastava. Dovevo riuscire a camminare.
Un giorno a casa mia mi disse:
adesso, Zoe, devi camminare fino alla finestra. E se ti appoggi al divano, ti faccio rifare tutto da capo.
I fisioterapisti di Zoe non li ho conosciuti tutti. Il famoso Damien, cui sono andati fino in Inghilterra per farla iniziare a camminare, io non l'ho conosciuto. Credo che Zoe abbia vissuto un rapporto con i suoi fisioterapisti personalissimo, con una sua particolare prospettiva che dall'esterno non si riusciva a catturare, nel senso, a me sembrava semplicemente una ginnastica.
Quindi lei, in 12 anni di guida, non ha fatto mai un incidente?
No.
Affascinante.
la sua storia diventa la storia di una ragazzina che, nonostante i tanti problemi da affrontare fin da piccolissima, è riuscita a trovarne il senso, a tracciare anche attraverso il ricordo il suo cammino verso la conquista di una sorta di maturità e di serenità. E quindi probabilmente non è solo la sua storia, è la storia di noi che cresciamo, è anche del lettore che cresce.
Io mi ricordo andavo a prendere con mamma Zoe a scuola, al liceo, e volevo per forza scendere fino al portone perché volevo vedere i ragazzi grandi. Per me Zoe era una ragazza grande, adolescente, che andava al liceo. E poi invece in Nataviva, nel suo romanzo, ho letto come lei ha vissuto la scuola, che non era come immaginavo io. Per me lei era semplicemente una dei tanti adolescenti grandi che mi attraevano e frequentava la scuola. È stato bello per me leggere Nataviva, anche se un po' doloroso, perché ho potuto conoscere il punto di vista di Zoe su tutti i personaggi della nostra famiglia.
Può accostare per piacere?
Mi suona il telario.
Eh? Io non la capisco proprio quando parla a questa.
Sono particolarmente spaventata quando abbiamo intrapreso la storia della patente. Quando ho cominciato a sentire chi Zoe faceva parte del mondo della disabilità. E aspetta un attimo. Molto. Ok, ci sono. Ripresa, sì. Qual era la domanda? Zoe ha conquistato la sua autonomia anche di mobilità con la patente a 18-19 anni. E per me è stato sempre naturale, anzi, dicevo, Zoe, vieni a prendere, che andiamo in centro con la tua macchina, non mi va di spostarmi. Mi facevo scarrozzare a destra e manca. Qualche anno fa abbiamo incontrato questo ostacolo, questo scoglio di un rinnovo più faticoso del solito, ma senza un motivo in particolare. L'ambiente in cui dobbiamo recarci per esperire queste pratiche è un ambiente veramente squallido e frustrante. Io sono cresciuta dimenticando la disabilità di Zoe e invece mi sono trovata catapultata in una disabilità molto più esasperata, più drammatizzata di quella che veramente era. E mi sentivo impotente, sono spaventata per la reazione che Zoe potesse avere, però lei è forte, quindi ce la facciamo.
Attenzione, adesso gentilmente giriamo a sinistra e parcheggiamo nelle strisce, mi raccomando. Può accostare per piacere?
Ma qui su cosa mi entra?
Eh? Mi piace andare in giro da sola, senza assistenti, senza fisioterapisti, senza parenti che mi proteggono. Ho un po' paura, ma mi sento libera.
Che mi proteggono, ho un po' paura, ma mi sento libera.
Per tanto tempo ho pensato che i bei ragazzi vedessero solo l'handicap. Mi sembrava che l'amore per me fosse una strada in salita.
Poi un giorno è cominciata la discesa.
Ho incontrato un uomo che rideva se durante un bacio gli mordevo la lingua o se gli versavo il caffè sui pantaloni mentre mi faceva gli occhi dolci. Un uomo che per fare presto mi slacciava le scarpe lui prima di fare sesso. No.
come quell'uomo.
Non tutti sono intelligenti come quell'uomo, ma io non smetto di combattere.
Ma io non smetto di combattere.
Qui rientriamo, Zoe, ci sei?
Sì, ecco.
Ecco, l'abbiamo ascoltato tutto, ci è piaciuto molto. Allora, la patente adesso ce l'hai di nuovo, giusto?
Sì, l'ho rinnovata.
L'hai rinnovata e ci giri sempre con la macchina?
Sì.
Bene, hai ancora paura?
No.
No.
Di cosa? Di
in generale, di girare da sola?
No, è un po' importante.
Senti, cosa ti è piaciuto di più di girare questo, oltre che di scrivere il tuo libro, ma anche di nel girare questo cortometraggio? Ti sei divertita? C'è stata una parte in cui hai fatto più fatica o una in cui ti veniva troppo da ridere e non riuscivi a girare?
No, mi sono divertita, poi io ho fatto tanti anni in teatro e questo aiuta.
Hai smesso? Non fai più teatro?
Forse lo rifacciamo l'anno prossimo.
Senti, come hai percepito attorno a te, anche insomma non solamente della tua famiglia, ma la decisione di fare questo libro e soprattutto il pubblico, come ha reagito? Abbiamo sentito la testimonianza di una delle ragazze che l'ha letto e si è molto commossa perché ti conosceva bene, quindi questo libro l'ha fatta un po' soffrire.
Sì, mia sorella. E sì, in pubblico ho reagito bene, questo libro l'ho portato nelle scuole, all'università, gli studenti sono stati molto contenti, anche gli adulti. Ovviamente per i miei familiari è un po' una coltellata in pancia.
Beh, perché si racconta molto di loro, no?
Sì, tutta la storia, le vicende della mia famiglia, i problemi avuti anche per la mia disabilità, però le cose si superano.
Certo che si supera, non si supera tutto e mi sembra che insomma tu sei circondata soprattutto con tua sorella, anche tuo cognato che sono stati molto, hanno usato delle parole molto molto belle nei tuoi confronti, che sei una grande lottatrice. Dove sta andando questa lottatrice? Dopo questo film e dopo questo libro, che altri progetti hai, Zoe?
Adesso sono impegnata come giornalista in un tirocinio lavoro presso la testata Più Culture,
sì.
Che è un giornale online che si occupa di migrazione, e quindi adesso sono molto presa da questo lavoro che mi piace.
E tra l'altro appunto ti permette anche di scrivere, no? Che è la cosa che ti piace di più.
Sì, perché appunto vado alle conferenze e poi scrivo gli articoli, quindi continuo a scrivere e dopo il libro ho imparato la scrittura giornalistica.
Io ho una curiosità, questo nome, come mai hai usato uno pseudonimo e come ti è venuto questo nome, Zoe Rondini?
Sì, allora ho cambiato tutti i nomi del libro perché ho raccontato anche delle cose scomode, i problemi scolastici, quindi era meglio cambiare tutti i nomi. Poi Zoe in greco significa vita e si ricollega al titolo Zonini per il concetto di libertà e volo delle rondini.
Allora Zoe rondini, ho detto male finora, non lo dicevo rondini.
Ma non dicono tutti i rondini.
Eh no, però se il significato è così bisogna correggerli. Allora Zoe rondini, ci piace di più, va bene?
Okay.
Ci piace questa immagine che ci hai dato e anche questa storia che ci hai raccontato.
Grazie mille.
Grazie a te Zoe, ci sentiamo presto.
Complimenti.
Complimenti a te.
Arrivederci.
Buon pomeriggio.
Grazie.
Mettiamo un brano di Zoe, abbiamo preso dei brani proprio dal libro di Zoe, Nata Viva, ce li vogliamo sentire proprio con la massima attenzione perché sono veramente molto belli.
La telefonata. Zoe, 21 anni. Sono appena nata, sto ancora in sala operatoria, papà è al nido. È pieno di neonati paffuti che piangono e si succhiano il pollice. Cammina su e giù davanti al vetro, poi si ferma, osserva quei bimbi, va al telefono a gettoni, prova a fare una telefonata ma è sempre occupato e riprende a camminare nervosamente. Ci sono altri padri, tutti osservano i loro bambini e ne parlano con i parenti e gli amici venuti in visita. È una gran confusione di fiori, cioccolatini, abbracci, un brusio continuo di voci e chiacchiere. Mio padre vede l'ostetrica, la ferma e le chiede come mai io non sia lì. Sono ancora in sala operatoria e lui farebbe meglio ad aspettarmi vicino a mamma. Parole che bruciano e fanno male. Ci andrò non appena sarò riuscito a fare una telefonata molto importante, risponde. Poi torna al telefono, è ancora occupato. Dal fondo del corridoio arriva un'amica della mamma, si avvicina a lui. L'ho saputo poco fa, sono venuta più in fretta che ho potuto. Vieni, Flaviano, andiamo da Paola ad aspettare. Non gli lascia neanche il tempo di parlare. Lo afferra per un braccio e si fa portare dalla mamma. Lei è nel letto, si sta svegliando dall'anestesia. Nella stanza ci sono anche la nonna e la zia Gemma. Sono serie e non parlano. Papà dà un bacio alla mamma, è nervoso. Pensa alla telefonata che non è riuscito a fare. Dopo un po', con la scusa di vedere se sono uscita dalla sala operatoria, esce dalla stanza e torna al telefono. Compone il numero. È finalmente libero. Pronto, Raffaele? Ciao, come stai? Ah, sei ancora in vacanza? Ah, in Grecia? No, quest'anno no, perché Paola stava male. Non ho potuto fare un bel viaggio. Sì, adesso sta bene, appena partorito. Sì, anche Zoe sta bene. È una bella bambina, se tu la vedessi. Ha degli occhi azzurri stupendi. Ok, allora goditi gli ultimi giorni di vacanza. Ti aspetto a Roma, a casa mia con Zoe e Paola. Salutami la tua famiglia. Alla fine di settembre Raffaele tornò a Roma. Solo allora seppe che avevo rischiato di morire e che avevo una lesione cerebrale. Ripensò allora alla telefonata. Si chiese perché mio padre non gli avesse detto nulla. Gli sembrò così assurdo e insensato. Era forse impazzito, Flaviano? O forse voleva soltanto nascondergli la verità? Ma erano amici. A lui poteva dire tutto. A lui aveva sempre detto tutto. Flaviano era un medico. Sapeva perfettamente quello che stava accadendo a sua figlia. Ma forse quel giorno, solo quel giorno, avrebbe preferito non sapere e non capire.
Questo era il primo brano e adesso invece mi sembra che ne abbiamo presi due di estratti e allora siamo pronti anche per mandare il secondo. Ovviamente gli anni sono passati e questo era il momento della sua nascita e invece vediamo che cosa succede qualche anno dopo.
Il funerale. Zoe, 16 anni. La mattina del funerale mi sono alzata abbastanza presto. Indossavo una tutina di cotone blu a rose bianche con le maniche corte. L'avevo comprata per una festa, ma l'ho usata solo per quell'occasione. Poi io, mamma, nonna e Ali siamo andate in chiesa. Le prime persone che ho visto dall'auto di nonna sono state la mia maestra di sostegno delle elementari e la suora. Ho cominciato a piangere e direi che ho pianto per tutta la funzione religiosa. Ricky era morto. Io piangevo solo per questo. Non ho pensato alle cause, a come, al perché. Non ho fatto domande agli adulti che forse sapevano e capivano più di me. Piangevo e mi guardavo attorno. La chiesa era talmente piena di gente che molte persone non erano riuscite ad entrare. Vedevo pochissimi volti conosciuti. La mamma, i nonni ed io stavamo al primo banco, subito dietro di noi c'erano i genitori di Ricky e con loro il suo miglior amico, Attilio, che tutti chiamavano Titti. È stata l'ultima volta che l'ho visto. Non ho ascoltato una parola della messa, piangevo, non capivo. Anni dopo, quando fui abbastanza grande per sapere, nonna Ali mi ha detto che quel giorno, durante la predica, il prete aveva spiegato che non sta a noi giudicare le persone dagli atti che compiono e che la morte è sempre e comunque voluta da Dio. Chissà perché la gente muore all'improvviso, che cosa gli succede nella testa, penso che solo Dio lo possa sapere. Non mi sentirò mai abbastanza grande per capire e rivivere quei giorni. Giorni confusi, rapidi, pieni di 130 adulti che mi dicevano come mi dovevo vestire, quando e dove dovevo mangiare. Ma cosa importa? L'unica cosa che so è che gli anni passano e Ricky non c'è più. Non c'è per me, per farmi ridere. Non c'è per mamma che adesso è sola. Non c'è per Fiore che ormai ha il fisico di una donna. Ricordo che i grandi mi hanno raccontato che Ricky si era sentito male e poi era morto, ma chissà cosa è successo veramente. Tornando al giorno del funerale, dopo la messa, ho abbracciato papà e la moglie. Sono stati loro che mi hanno riaccompagnata a casa. Non sono andata al cimitero perché la sera prima avevo la febbre. A casa poi abbiamo aspettato l'arrivo dal medico, della mamma e dei nonni. Eravamo in salotto, io, papà con sua moglie, nonna Ali e mia cugina Adelina. I miei parenti erano tutti al cimitero. Pensavo alla mia famiglia e tutte queste persone mi passavano per la testa, ma non riuscivo a fermare l'attenzione su nessuna. Il caos, la tristezza, lo sgomento. Ho impiegato parecchio tempo a realizzare che Ricky era veramente morto e non l'avrei mai più rivisto. All'inizio, non so spiegare il motivo, mi sembrava come se fosse partito per fare un lungo viaggio senza di noi, in un paese lontano, e forse, chissà, un giorno sarebbe tornato.